Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana. E con Natalia Bravo dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione e Julián Cortés e Pedro Araos a cura del sito web www.rae.com.ar e dei social Facebook RAE Argentina e Twitter @ RAE Argentina. Chi vi parla, Caritina Kozulic, vi invita a condividere un'ora di notizie qui nella nostra stazione in onde corte ed anche su WRMI. Vi ricordo che c'è una QSL speciale per i 40 anni del ripristino della democrazia. Dovete scrivere a qslrae@gmail.com. Voi potete ascoltarci su www.rae.com.ar oppure scaricarvi l'application sui vostri dispositivi intelligenti, cioè gli smartphones o tablets. L'application si chiama Radio Nacional Argentina e lì potete ascoltarci oppure ascoltare tutte le radio pubbliche che dipendono da Radio Nazionale Argentina. Oggi una bella giornata soleggiata, parecchio caldo, 31 gradi centigradi, e questi sono i titoli delle notizie. Il presidente Alberto Fernández inaugura l'anno scolastico. Argentina riapre la sua ambasciata in Bangladesh. Organismi per i diritti umani rifiutano l'acquisto di pistole taser deciso dal governo. Influenza aviaria. Individuati 19 casi in 8 province. Premi FIFA The Best. Argentina vince il premio al miglior giocatore con Leo Messi, al miglior portiere Dibu Martinez, miglior allenatore Lionel Scaloni e alla tifoseria. Ed ecco le notizie. Il presidente Alberto Fernández ha inaugurato l'anno scolastico nella provincia del Chaco. In quel quadro ha rivendicato l'istruzione obbligatoria e l'investimento statale in quel settore per garantire il diritto all'insegnamento. Nella cerimonia Fernández ha ricordato alcune figure che hanno fatto molto lungo gli anni affinché l'educazione sia accessibile a tutti. Il capo di Stato ha dichiarato: «Non considerate l'educazione un obbligo, bensì un investimento del vostro futuro». Il ministro degli esteri del nostro paese, Santiago Cafiero, ha presieduto ieri a Dhaka, capitale del Bangladesh, l'apertura della nuova ambasciata argentina in quel paese. È la prima volta che un ministro degli esteri sudamericano visita il Bangladesh, paese con cui manteniamo mezzo secolo di rapporti diplomatici. Il capo della diplomazia argentina si trova nel paese asiatico insieme ad una delegazione di imprese nazionali che fanno parte della missione commerciale allo scopo di svolgere un'intensa agenda di promozione di esportazioni ed investimenti. Il dulce de leche, gli alfajores, cioè i dolci ripieni, l'erba mate e la versione bangladese della canzone Muchachos, cioè ragazzi, interpretata da un gruppo di fans locali, ha lietato l'inaugurazione della nuova sede diplomatica. Cafiero ha rilevato che l'Argentina compie un dovere morale, etico e storico nel riaprire la nostra ambasciata in Bangladesh. era stata aperta nel 1974, quando l'Argentina, governata da Perón, riconosceva un popolo fratello come lo è il Bangladesh. Alcuni anni dopo l'ambasciata è stata chiusa dalla dittatura militare. Con la riapertura dell'ambasciata e del suo settore consolare, l'Argentina cerca di sfruttare le potenzialità del rapporto bilaterale, fondamentalmente nell'aspetto commerciale, che ha un ampio potenziale di crescita, cercando di diversificare il commercio e l'offerta esportabile argentina, focalizzata su oli, cereali, farine e pellets di soia, allo scopo di soddisfare la domanda crescente del mercato bangladese. Inoltre, si cerca di promuovere la cooperazione nel settore sportivo, satellitare, l'assistenza umanitaria e la gestione di disastri. La visita di Cafiero rappresenta un fatto significativo per la geopolitica argentina, dato che il Bangladesh si trova nell'incrocio di Asia del Sud, Asia dell'Est e di sud-est asiatico, essendo l'ottavo paese più popolato del mondo, con un mercato di oltre 170 milioni di abitanti. Nel 2022 lo scambio economico con il Bangladesh è stato di 765 milioni di dollari. Le esportazioni argentine hanno raggiunto 742,9 milioni di dollari e le importazioni dal Bangladesh i 22,1 milioni di dollari. Organismi per i diritti umani rifiutano l'acquisto di pistole taser deciso dal governo. Organismi per i diritti umani hanno diffuso un comunicato in cui si dicono contrari all'acquisto di pistole taser da parte del governo, poiché, hanno denunciato, si tratta di strumenti di tortura che ledono il diritto alla vita e all'integrità fisica. Nel comunicato hanno chiesto alle autorità di ritornare sulla decisione e di vietare l'uso di queste armi in tutto il paese. Il comunicato inizia in questo modo: nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza dell'informazione, confermata dallo stesso ministro per la sicurezza, Aníbal Fernández, sulla decisione del governo di acquistare armi taser, acquisto che si aggiunge a quello fatto precedentemente dall'allora ministra Patricia Ulrich e all'insistente tentativo della città, prima con Macri e ora con Larreta, per ottenerle ed utilizzarle. Siamo categorici, non importa chi governa, le pistole taser violano diritti umani consacrati nella nostra Costituzione. Il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite ha ricordato gli organismi, ha definito questo tipo di armi uno strumento di tortura a causa del dolore che provocano, arrivando in alcuni casi a causare la morte. La scorsa settimana il ministro per la sicurezza, Aníbal Fernández, ha informato che il governo ha comprato 100 pistole taser destinate a gruppi speciali delle forze federali del paese nel quadro di un processo iniziato lo scorso anno. Influenza aviaria in Argentina, individuati 19 casi in 8 province. Il Servizio Nazionale della Sanità e Qualità Agroalimentare, SENASA, ha confermato ieri 5 nuovi casi di influenza aviaria. In questa occasione i casi sono stati individuati in animali da cortile nelle province di Buenos Aires, Córdoba, Rio Negro e San Luis. In questo modo si registrano ormai 19 casi in un totale di 8 province di tutto il paese. Finora, e secondo il comunicato, sono stati individuati 9 casi nella provincia di Córdoba, 3 a Buenos Aires, 2 nella provincia di Santa Fe, 1 nella provincia di Jujuy, 1 in Neuquén, 1 nella provincia patagonica di Rio Negro, 1 in San Luis ed 1 in Salta. In questo contesto, il Giappone ha vietato l'importazione di prodotti avicoli provenienti dall'Argentina. È il primo paese a prendere questa misura. Dinanzi a questa decisione, i dirigenti del Senasa hanno chiesto una riunione con il Ministero dell'Agricoltura giapponese per poter sbloccare la situazione. L'Argentina, secondo le norme sanitarie del commercio internazionale, conserva lo status di paese libero da influenza aviaria, perché i casi della malattia registrati finora si sono registrati in uccelli selvatici ed animali da cortile e non nella catena commerciale destinata al consumo. Argentina piglia tutto al The Best FIFA 2022. Parliamo ovviamente di calcio. 4 premi mai nella storia, anche premio per i tifosi. L'Argentina nella storia, anche dopo i mondiali di Qatar 2022, protagonista assoluta a The Best FIFA 2022. 4 sono stati i premi The Best FIFA 2022 al nostro paese. Come hanno sottolineato gli stessi protagonisti, è una vittoria di tutta la nazionale argentina, dimostrando compattezza e voglia di vincere ancora. Alla fine, Lionel Messi è risultato miglior calciatore dell'anno, superando la concorrenza di Karim Benzema e del compagno di squadra Kylian Mbappé. Per il capitano della nostra nazionale è la seconda volta dopo il premio ricevuto nel 2019. Lionel Scaloni è risultato il miglior allenatore dell'anno, avendo la meglio su 2 tecnici di lunga esperienza internazionale, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Infine, l'altra grande rivelazione dell'Argentina in Qatar, Emiliano Dibu Martinez, è stato premiato come miglior portiere dell'anno. Mai un paese aveva raccolto tanto nella stessa edizione del The Best FIFA. L'Argentina ha pure ricevuto il premio alla miglior tifoseria. A nome dei tifosi argentini, Tula Bombo ha incoraggiato la nazionale in tutti i mondiali fin dal 1974. L'Associazione del Calcio Argentino, d'altro canto, ha confermato che Scaloni continuerà ad essere l'allenatore della nazionale argentina fino alla prossima Coppa del Mondo nel 2026. Ora un po' di musica, ascoltiamo un po' di folklore e Rally Barrio Nuevo che interpreta Quarto Menguante.
Me marcho pensando si he de volver a tus ojos. Ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando, hasta donde habita el dolor. Recuerdo tus manos tocando mi cara. Manos que atrapan el aire. ¿Cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar tus ojos. viento menguante. Decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante, tus ojos de cuarto menguante.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina al Mondo presenta Scienza ed Ambiente, una rubrica a cura di Silvana Vejaneda. Un gruppo di astronomi hanno registrato la prima immagine della cometa verde in cielo argentino. Astronomi dell'Istituto Astrofisico di La Plata, capitale della provincia di Buenos Aires, sono riusciti a fotografare la cosiddetta cometa verde, il cui nome ufficiale è C/2002E3, a Julio Arditi, località di quella provincia. In un comunicato dell'Università Nazionale di La Plata è stato informato che il 5 febbraio la cometa si trovava a bassa quota sull'orizzonte nord e la brillanza del cielo e la luna hanno fatto sì che non la si potesse vedere ad occhio nudo. Tuttavia, con le attrezzature adatte, un telescopio di 200 mm e una Canon 70D, la piccola cometa è stata registrata fotograficamente. hanno precisato che nei prossimi giorni, con la cometa più alta sull'orizzonte, l'equipe ritornerà sul posto per avere migliori fotografie. E speriamo si possa vedere la cometa ad occhio nudo. Tutte le fotografie e le novità saranno pubblicate sul conto @atrocica.ialp di Instagram, che fa parte del progetto di divulgazione scientifica dell'Istituto per Bambini e Giovani. Argentina esporterà satelliti in Asia ed Africa. Attraverso il Ministero della Scienza, il nostro paese ha firmato un accordo con Suora, impresa dell'India specializzata nell'offrire soluzioni con analisi geospaziale per vendere immagini dei satelliti argentini SAOCOM 1A e 1B in Asia ed in Africa. La responsabile sarà l'impresa Veng, che si dedica a servizi tecnologici ed è specializzata nell'attività spaziale. Si spera che le immagini ottenute da SAOCOM contribuiscano a generare importanti informazioni in materia di infrastruttura, monitoraggio di disastri naturali ed agricoltura. Il titolare del Ministero, Daniel Filmus, ha affermato: esportare la tecnologia radar dei nostri propri satelliti rappresenta più entrate e più lavoro per l'Argentina. Dal suo canto, Amit Kumar, cofondatore di Suora, ha manifestato che l'accordo è vantaggioso sia per i clienti dell'impresa sia per il settore spaziale argentino. I satelliti di osservazione con microonde SAOCOM 1A e 1B appartengono alla Commissione Nazionale di Attività Spaziali, cioè CONAE. Sono stati lanciati fra il 2018 e il 2020 e portati nello spazio grazie ad un razzo Falcon 9 dell'impresa Space 10. I satelliti hanno un'antenna SAR che riceve informazioni in banda L. L'antenna raccoglie le informazioni meteorologiche in tempo reale durante tutto il giorno e possiede la capacità per vedere attraverso le nuvole, dato che la frequenza utilizzata dal segnale di microonde le attraversa, a differenza di ciò che succede con gli strumenti ottici. Inoltre, questa banda L permette di sondare attraverso la vegetazione e la superficie del suolo, e questo consente di generare mappe di umidità di vitale importanza per l'agricoltura. Si riprende la popolazione di lupi di mare nella Patagonia costiera. Secondo gli studi portati avanti dal Laboratorio di Mammiferi Marini di Puerto Madryn, provincia di Chubut, la popolazione di lupi di mare che abitano nella Patagonia costiera si riprende ad un tasso del 6% annuo, dopo essere stata sottomessa durante decadi ad un'intensa caccia a scopi commerciali. La dottoressa in biologia Florencia Grandi, ricercatrice del Centro per lo Studio di Sistemi Marini, SESIMAR, ha confermato che stanno analizzando le 1578 fotografie scattate lo scorso mese in un rilevamento aereo portato avanti da Puerto Rawson fino a Comodoro Rivadavia. La Grandi ha riconosciuto che i ricercatori effettuano il rilevamento da 40 anni, ma non in modo regolare per mancanza di fondi per portare avanti i monitoraggi aerei, che sono costosi e difficili da un punto di vista logistico. Le fotografie serviranno a stabilire la densità e lo stato delle colonie e degli animali che le compongono, maschi, femmine, cuccioli e giovani lupi di mare. Durante il sorvolo non si sono registrate nuove colonie. I lupi di mare, soprattutto la varietà d'un pelo, sono stati cacciati dal 1920 fino al 1960 per interesse commerciale per l'industria delle pellicce e per l'utilizzo del grasso. Si calcola che nella Patagonia Nord vi sia una popolazione di 70.000 lupi di mare, anche se quel numero è inferiore a sud della penisola di Valdés. I calcoli indicano che in tutta la costiera argentina vi sono circa 200.000 esemplari. Ora ascoltiamo un po' di musica e un tango, il titolo Fuimos, l'interprete Susana Rinaldi.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Siamo collegati telefonicamente con il signor Mattias Castro. Lui vive in provincia di Cordova ed è uno dei proprietari della gelateria Le Roma ed inoltre ex calciatore. Benvenuto nel nostro programma, Mattias, come sta?
Ciao, buongiorno, grazie di avermi invitato. Tutto bene, tutto ok.
Ok, allora io volevo sapere quando e come nasce la Roma.
Allora, la Roma nasce a metà, più o meno all'inizio della pandemia nel 2020, quando io stavo con mio fratello a Grotta Minarda, vicino Napoli. Stavamo lì in quarantena tutti rinchiusi perché all'epoca non si sapeva niente di cosa stava succedendo, e sapendo che il nostro padre aveva una bella ricetta di gelato a casa, abbiamo detto come mai non abbiamo mai messo mano su quella ricetta per poter fare una gelateria al livello di quelle che troviamo in Italia. Perché all'epoca andavamo dovunque a provare tutte le gelaterie che ci trovavamo, e quindi abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa del genere là da noi, nella nostra città, e quindi abbiamo scelto di tornare rimpatriati con i voli nazionali e mettere in moto una piccola gelateria che abbiamo iniziato a settembre del 2020.
Ma voi perché siete arrivati in Italia? Qual era l'obiettivo di quel viaggio?
L'obiettivo iniziale nel 2017, io per primo, poi mio fratello, era quello di giocare calcio. Noi abbiamo giocato qui in Cordova, poi mio fratello ha fatto pure categorie professioniste in Argentina. Io poi, dopo l'Argentina, me ne sono andato in Cile, poi sono arrivato in Italia. Noi abbiamo la cittadinanza italiana perché la nostra nonna, la mamma di mio padre, è nata in Italia, è a Noto in Sicilia, e quindi da tanto tempo che siamo italiani, e quindi abbiamo provato un po' di fortuna nel calcio. Poi col tempo abbiamo visto che può andare bene come può andare male, e quindi abbiamo scelto di iniziare qualcosa per noi che ci duri pure fino a dopo l'età di finire la carriera calcistica, e quindi abbiamo scelto di finirla prima praticamente, e poi iniziare questa avventura.
E voi vi occupate di gelati artigianali, quali sono le caratteristiche di questo tipo di gelato?
Noi abbiamo cercato di fare qui nella nostra città, come ti dicevo prima, un gelato come quello che non trovavamo da nessuna parte qui, ma che in Italia lo trovavamo dovunque. Cioè, paesino che visitavamo, paesino che aveva una gelateria top, con dei gusti buonissimi, fatti in casa, e molto molto buoni, molto distanti di quelli che assaggiavamo noi qui nella nostra città. E quindi, avendo quella ricetta e avendo la possibilità di fare tanti corsi là in Italia, soprattutto l'ultimo anno mio là, e abbiamo scelto di ricreare qualcosa che qui non si trovava, e che la gente che aveva la possibilità di viaggiare mi ricordava quello. C'era tanta gente che assaggiava i nostri gusti e diceva sembrano tutti quelli che ho assaggiato in Italia, quindi diciamo che era un po' quello.
Ma cosa hanno di particolare questi gelati italiani? Perché sono tanto buoni?
Beh, in realtà,
per la materia prima, non so.
Esatto, le materie prime soprattutto, che sono molto difficili di trovare, soprattutto molto costose, però noi abbiamo detto, vabbè, se vogliamo fare qualcosa di diverso dobbiamo prescindere di guadagnare i soldi e spenderli nel fare un buon gelato, perché poi col tempo la gente lo ringrazierà e li vedremo dopo. E quindi abbiamo fatto quella scelta di fare del gelato fatto a mano, con tante cose fatte da noi, con materie prime top. Abbiamo ricreato queste ricette che stanno avendo un bel successo.
E quali sono i principali gusti richiesti dai vostri clienti?
Ovviamente tutti quelli che sono con dulce de leche non possono mancare. Poi abbiamo la particolarità che ricreiamo tante torte fatte in gelato tipo il lemon pie, la cheesecake, la marquise, sono gusti che chiedono tanto, che gustano tanto. E poi come sempre, come abbiamo sempre fatto, proviamo a vedere gusti fatti da gelaterie italiane e le mettiamo un po' del nostro e ci sono tanti gusti nuovi che almeno io non ho visto da altre gelaterie che gustano tanto.
Ma voi allora andate in Italia spesso?
Allora, da quando abbiamo aperto non siamo più ritornati, ma io sì, ho fatto dei corsi via
online
fatto con dei maestri gelatieri italiani con i quali ho ottenuto ancora il rapporto. Però le ricerche le abbiamo fatto all'epoca quando stavamo là in Italia, quindi mi sono rimaste tutti i gusti, tutte le cose che mi sembravano almeno belle da ricreare da noi.
Oltre al gelato artigianale, voi offrite altri prodotti ai clienti?
Sì, facciamo da quasi un anno che abbiamo 6 gusti diversi di stecchi, gelato in stecco, e anche sono una specie di milkshake di frullati del gelato con latte mescolati con delle salse. Quindi, e poi abbiamo in alcune gelaterie la possibilità di offrire merende, tipo caffè, diciamo, colazioni, merende.
E le vostre vetrine sono speciali, perché non ci spiega in cosa consistono, cioè come sono arredate?
Le nostre vetrine sono un po' aggiornate, si può dire. Praticamente quando abbiamo aperto la prima era un locale molto piccolo e non c'era la possibilità di mettere una vetrina propria vera, e quindi ci è venuto in mente l'idea di creare una vetrina in delle TV, e quindi noi facciamo vedere i nostri gusti in delle TV dove noi facciamo le foto, poi le mettiamo tutte insieme facendo sembrare una vetrina vera. Quella cosa poi col tempo l'abbiamo patentata, è un nostro segno di marchio.
Questa vetrina digitalizzata?
Esattamente.
E i vostri gelati sono cari?
Beh, diciamo che...
Quanto costa un cono, per esempio, nei vostri negozi?
Un cono oggi sta a 600 pesos.
100 pesos. E avete anche della concorrenza nelle zone dove voi avete aperto i vostri negozi? C'è una concorrenza
sì, certo.
Forte?
Sì, abbastanza. Infatti non ce la siamo mai aspettata questa concorrenza, dove ogni posto dove abbiamo aperto per fortuna ci ha sorpreso.
E il vostro pubblico com'è composto? Chi compra gelati in Cordova?
È una domanda difficile da rispondere, ma la gente che compra il gelato nostro è gente che apprezza il gelato di qualità, il gelato fresco, il gelato appena fatto, fatto da noi, senza additivi, senza quelle cose.
Ma diciamo, come fascia etaria, sono i più piccoli quelli che più consumano gelato, oppure anche gli adulti di una certa età?
No, la gente più adulta consume il nostro prodotto, tra i 25 e i 50 anni,
okay.
Dire.
E le gelaterie, perché lei è proprietario di varie gelaterie nella provincia di Cordova, sono aperte anche durante l'inverno?
Certo, qui in Argentina le gelaterie non chiudono mai. Da un tempo ad oggi il gelato è anche un dolce che si prende pure in inverno, vedendo i film, vedendo la TV a letto, quindi non c'è bisogno di chiudere in inverno.
Le vostre vendite rispetto all'estate calano molto durante l'inverno?
Ovviamente che calano, ovviamente che l'estate raddoppia o triplica addirittura le vendite dell'inverno, ma per un fatto logico di gente che esce, che consuma il prodotto quando fa caldo.
Allora, una persona che va a Cordova, perché dovrebbe comprare un gelato nelle vostre gelaterie?
Perché proviamo a fare il meglio di noi, perché credo sia un prodotto che sta all'altezza delle gelaterie, delle migliori gelaterie in Argentina e pure in Italia, e perché gli facciamo, si può dire che gli facciamo risparmiare il viaggio fino in Italia, da gente che può assaggiare il gusto nostro, quindi è un bel motivo.
Io so che non so se tutti gli anni, ma sì, c'è questa Coppa del Mondo del gelato che si celebra in Italia. Voi partecipate a queste competizioni?
Allora, quella Coppa in realtà è per nazioni e non per gelaterie, quindi non è che andrebbe le Roma a partecipare di questa Coppa, ma l'Argentina. Io fino ad adesso non ho avuto la possibilità di essere stato invitato a formare parte di questa squadra, diciamo, ma mi piacerebbe, perché no? Diciamo che lì lo vincerebbe l'Argentina, ma non le Roma, ma sarebbe anche un bel riconoscimento. Se non mi sbaglio, quest'ultima Coppa abbiamo finito ottavi, mi sembra. Ottavi nella Coppa del Mondo, quindi è stato anche un bel traguardo.
E lei continua a giocare a calcio durante il weekend?
Adesso gioco solo con gli amici, il sabato campionati amatoriali solo per divertimento.
Allora, Mattia Castro, noi la ringraziamo di questo collegamento, in bocca al lupo per l'inverno, perché sappiamo che è una stagione più dura, e ci risentiamo, sarà dunque a presto.
Va benissimo, grazie a voi per lo spazio.
Arrivederci.
Tina al mondo. Rai Argentina 面向世界.
Rai Argentina vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けて Argentina.
Rai Argentina al mondo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mondo.
Ascoltiamo un po' di musica. La canzone si intitola Mi Caramelo, il gruppo che la interpreta Bersuit Vergarabat.
Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara, y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada, y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos, o quizás en un auto, han pasado 5 años, asumiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando. Pasado mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Ringraziamo Natalia Bravo dalla cabina di regia. Sarà dunque alla prossima.